Le 13 e 4 minuti, quindi appendice del Time Magazine legata alle amministrative, spazio auto prodotto dai candidati. Come vedete già dalle immagini, per chi ci sta guardando, come sentirete tra un istante dalla voce, oggi ospite in studio il candidato, nonché consigliere comunale, Igor Gelarda. Finalmente sei in studio, buongiorno.
Buongiorno Igor. Massimo, io lo so, voi preferite sempre le belle donne piuttosto che gli uomini, invitate quelli.
Ce ne sono poche,
però quelle poche le invitate. E un buongiorno a te, un buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano di Radio Time, e so che sono veramente tanti.
Tu sei un habitué del Time Magazine semplicemente perché tra i consiglieri comunali sei quello che produce più come dire risultati, nel senso che tu sei in giro, porti in consiglio non soltanto le tue istanze, lo fai in maniera attiva, quindi è un volto noto il tuo ai palermitani e di conseguenza ci porti a parlare degli argomenti che porti all'attenzione pubblica.
Assolutamente, una cosa che io facevo prima di diventare consigliere comunale, io lo dico con onore, sì. Sono un ispettore della Polizia di Stato, professionalmente parlando, e appartengo con onore, lo dico con onore, di essere un servitore dello Stato in divisa. Quello che facevo prima, che ero sempre per strada, anche nella mia vita privata, continuo a farlo adesso, continuo a stare in mezzo alla gente, mi piace tanto. Chiaramente riprendendo vecchi proverbi siciliani, dice che la gallina che va in giro torna sempre con la mozzachina.
Come si
diceva, quindi questi 4 anni e mezzo, questi 5 anni ho chiaramente maturato, perché sono entrato senza nessuna esperienza, ho per i primi 2 anni osservato come funzionavano certi meccanismi, funzionavano male, malissimo, perché con questa amministrazione Orlando poco c'era da lasciare al caso, alla fantasia.
Però hai percepito le logiche.
Ho percepito le logiche, adesso le comprendo meglio, e sono sempre per strada in giro a cercare di risolvere problemi o di capire come si può programmare per fare qualcosa su questa città.
È stata un'esperienza che volge al termine, quella di questa consigliatura, combattuta, perché sicuramente una tra le più complicate, una pagina nera per Palermo, e vi siete trovati coinvolti nel dover dipanare questioni che vanno dal cimitero dei rotoli fino alle emergenze in bilancio. Insomma, non è stato facile fare il consigliere in questo giro?
No, allora c'erano 2 modi per fare il consigliere in questo giro: o disinteressarsi quasi di tutto,
e
qualcuno purtroppo l'ha fatto, dobbiamo dire la verità, oppure entrare proprio nella mischia, a prendere e dare botte politiche. Ovviamente io lo dico anche qua con orgoglio, sono stato 3 volte denunciato e 3 volte poi è stato archiviato perché non avevo commesso nulla, quindi non c'è stato in un luogo a procedere, ho avuto anche sono stato in battaglia, però i risultati ci sono stati. Io rivendico sempre con orgoglio 2 tra le cose più importanti che io da piccolo consigliere comunale dell'opposizione sono riuscito a fare: i 2 milioni di euro che grazie a Salvini, a un emendamento della Lega con l'ultima finanziaria, siamo riusciti a fare arrivare a Palermo. Poi ho qualche dubbio che non li sappiano spendere per il problema del cimitero dei rotoli, e i 4 milioni di euro col PNRR per la riqualificazione dell'ex agrumicola Corleone. Stiamo parlando di Romagnolo, dove sorgerà un poliambulatorio con 15 specialità. Avrei un elenco lunghissimo di piccole e medie cose che ho fatto, ma già queste 2, quando fai arrivare i soldi per qualcosa che sono di utilità sociale o di disgrazia come quella del cimitero, la mia parte l'ho fatta. Continuo a farlo, spero di continuare a farlo, perché poi Palermo è la passione che ti deve guidare, perché questa città è, se tu la guardi da lontano, ci stai 3 giorni, 4 giorni, mangi bene, ti diverti, ma chi ci sta sempre o la ama o la odia. Abbiamo noi migliaia di palermitani giovani, soprattutto le menti, quelle migliori, che se ne sono andate. Allora l'obiettivo è quello. C'è mio figlio in studio, voi non lo sentite, ma è qua mio figlio Emanuele.
È bravissimo,
ha 7 anni. L'obiettivo è che mio figlio, i figli di Massimo, i figli di tutti i figli di madri palermitani, non se ne debbano andare. Allora dobbiamo dare il nostro piccolo contributo perché questo comune possa attrarre degli investitori e far sì che piano piano possa essere rilanciata su un piano economico, finanziario, funzionale, di tutte cose. Quindi dice: qual è il programma alla fine di Igor Gelarda politico? Quello che i figli nostri non se ne devono andare più, e non se ne deve andare più nessuno.
Tu hai detto
città.
Una cosa che magari l'ascoltatore di passaggio, o semplicemente se qualcuno non palermitano ci sta sentendo, ha detto: ok, è una banalità. No ragazzi, non è una banalità. Noi viviamo con un'amministrazione che non più tardi di un paio d'anni fa disse che non era normale pretendere che il figlio restasse a Palermo a prendere il caffè con la zia Pina, che era normale che i figli andassero fuori.
E diciamo coerenti con questa cosa, poi abbiamo negato una serie di permessi ad attività commerciali che avrebbero permesso poi di ampliare, creare posti di lavoro. Quindi questi ci siamo fatti sfuggire. Dice, ma il comune deve dare posti di lavoro? No, il comune di Palermo non deve dare posti di lavoro. Ci saranno sicuramente dei concorsi, perché così non è possibile. Ci saranno concorsi alla RAP, ci saranno concorsi della Polizia Municipale.
Quello è inevitabile.
Quello è inevitabile. Il comune deve creare le condizioni affinché altri creino posti di lavoro. Lavoro. Ecco, questa è
deve attrarre gli investitori. Deve attrarre gli quello investitori, lo può fare.
O perlomeno non farli scappare, ecco, perché questo è quello che
qualcosa.
Ha fatto l'amministrazione comunale.
Ovviamente potete fare tutte le domande del caso al 338-625-2521. Se volete potete prenotare per intervenire, se avete qualcosa da chiedere allo 091-625-2521. Tra gli altri messaggi ne trovo uno appena arrivato. Domanda per Gelarda: in caso di lockdown o ritorno a restrizioni, Green Pass imposte dal governo, in qualità di consigliere comunale che posizione prenderesti, Igor? Voteresti contro questi provvedimenti a Palermo, posto che sia possibile farlo per un consigliere, oppure prenderesti decisioni che vanno in linea con quelle del governo? Veniamo da anni di chiusure, quindi sapere come la pensi in merito potrebbe essere un'idea.
E mi pare giusto. Io ho subito il lockdown come tutti gli altri, perché diciamo siamo stati chiusi in casa. Poi ci siamo accorti che la pandemia c'è stata, abbiamo avuto i nostri morti, all'inizio non avevamo capito bene forse neanche come curare le prime persone, e quindi abbiamo avuto delle responsabilità. Adesso però che ci hanno vaccinato e controvaccinato tutti, contro anche a volte la nostra volontà, io come ispettore, come operatore della polizia, mi hanno vaccinato, se no mi hanno detto che mi sospendevano, come purtroppo hanno sospeso molti miei colleghi. Questa è stata una cosa ingiustissima. Diciamo, il lockdown così totale per come l'abbiamo fatto credo che non sia servito a molto. Ormai abbiamo un po' imparato a convivere col virus, però abbiamo capito pure che c'è stato qualcuno che ha fatto terrorismo su questo virus. Per carità, un virus che ha ucciso parecchie persone, ma che non possiamo neanche permetterci che uccida definitivamente la nostra economia e la nostra psiche. I danni all'economia sono stati enormi, ma i danni con l'aumento dell'uso di psicofarmaci, di psichiatri, di psicologi è incredibile. Io ho un'altra bambina di 4 anni e a un certo momento la bambina, quando vedeva persone senza mascherina, dice: ma che ha? Perché è cresciuta con queste persone che usano la mascherina. Quindi attenzione a fare tutto con intelligenza e con equilibrio, senza sciacallaggi né dall'una né dall'altra parte.
Mentre chiedo alla regia di prendere possesso di WhatsApp, perché arrivano note audio, però vorrei che le sentiste prima di mandarle in onda, al buio diventa un po' pericoloso.
Pericoloso.
Non si sa mai. Dovrebbe esserci un ospite al telefono, è Alessandro Cilano che voleva farti una domanda. Buongiorno, ben trovato Alessandro.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno anche a Igor Gelarda, che lo ascolto spesso. Non sono mentalmente comunemente legato anche all'idea politica, ma comunque piaceva ascoltare le voglie di far politica in questa città.
Buongiorno Alessandro.
Di politica per le persone che la vivono.
Vai alla domanda Alessandro, non abbiamo moltissimo tempo.
Arrivo direttamente. Che intanto, oltre ad ascoltare coloro che si candidano, che penso bisognerebbe ascoltare anche gli imprenditori, perché arrivano a voler scappare da questa città.
C'è
tante di banalità, perché arrivare a organizzare un turismo con un lungomare chiuso, io sono il titolare dell'Ombelico del Mondo a Mondello, e quindi penso al lavoro sul turismo, acquisire clientela, immagine della nostra terra, e poi trovarti come stamane per esempio, sempre sulla disorganizzazione pubblica amministrativa, ad avere i vigili che ti vogliono multare per la spazzatura che resta nei marciapiedi, perché il comune è in grado di ritirarla, e imputano ai privati le sanzioni, quando al contrario c'è uno schifo di abusivismo in tutto il lungomare. Nell'ambito della riorganizzazione proprio cittadina, la parte politica, come pensa di attivarsi?
Grazie Alessandro, grazie Alessandro, alla prossima, ciao Alessandro.
Alessandro, grazie, fra l'altro voi e l'Ombelico del Mondo svolgete anche un servizio fondamentale, perché siete credo l'unico accesso a Mondello che c'è per i disabili, e quindi è fondamentale. Tu sei una delle tantissime vittime di questa amministrazione che gli imprenditori, quelli buoni, non li considera e poi li multa, perché in realtà è la RAP che poi poi non riesce a fare il servizio. Sintetizzarti in due parole quello che dobbiamo fare è riorganizzare, sicuramente riorganizzare. Ecco, un'idea che mi viene in mente e che noi abbiamo cercato di applicare anche in passato: quando si decidono certe cose su determinati pezzi di territorio, ci si siede prima a un tavolo con quelli che sono gli imprenditori e con le rappresentanze dei cittadini. Come quando a casa mia devo prendere una decisione, ci sediamo io, mia moglie, mia suocera, certe volte quelli che siamo, così le scelte che vanno fatte su Mondello piuttosto che a Barcarel, piuttosto che a Brancaccio, piuttosto, ci si siede insieme e si fanno delle scelte comuni. Quindi ecco, secondo me, più che dirti ti calerò dall'alto una ZTL sulla tua spiaggia, per parlare, usare un po' la metodologia di Giusto Catani, io ti dico: parliamone assieme e cerchiamo di risolvere assieme il problema. Posto il fatto che abbiamo un dissesto funzionale, un dissesto economico, che il sindaco, che sicuramente sarà il professore La Galla, perché non vediamo competitor in questo momento, ma il problema sarà il dopo, il governare. Quindi il confronto, secondo me, è il metodo che ci può aiutare, ci deve aiutare. E guardate, siccome loro non lo hanno mai praticato, la premiata ditta del sindaco Orlando e tutta la sua giunta, credo che questo sia un motivo in più per cominciarlo a fare.
Beh, ormai dopo 10 anni e quelli precedenti possiamo dire che sicuramente il modus operandi è l'uomo solo al comando di questa amministrazione, ma non concentriamoci su quello. Piuttosto, hai fatto il nome di La Galla, il candidato sindaco, di fatto sul quale è andata a convergere tutto il centrodestra. Il programma di La Galla sostanzialmente è una sorta di pagina bianca dove tutti voi dalla coalizione scriverete qualcosa. Qual è il pezzo che ti vuoi intestare? Cioè, qual è il tuo cavallo di battaglia che insisterai per avere nel programma del candidato?
Allora, intanto il 24 maggio, giorno della leggenda del Piave, alle 17, il luogo lo stiamo definendo, presenterò il progetto sicurezza su Palermo. Io sono un poliziotto e diciamo mi piace tanto e ci tengo tanto alla sicurezza. Abbiamo elaborato un progetto sicurezza insieme a un team di persone e lo presenteremo insieme al professore La Galla, insieme anche a un senatore, mio collega, che si chiama Gianni Torelli, che scenderà a Palermo. Quindi questo è uno dei punti sul quale tengo tanto, perché la questura e la polizia e i carabinieri sono quelli che diciamo mantengono l'ordine e la sicurezza, ma i compiti e le possibilità che c'ha il Comune di Palermo con la Polizia Municipale, con l'installazione delle telecamere, perché qui ci vogliono telecamere a tutta forza per evitare i reati, ma per evitare anche l'abbandono dei rifiuti, è fondamentale. Quindi il 24 maggio, poi ve lo ricorderò, ci sarà questo punto per me fondamentale. E poi ti dico un po' su tutto: noi ci ho lavorato, io ho lavorato tanto sui cimiteri, abbiamo lavorato sulla viabilità. Io sono a disposizione qui poi del professore La Galla e della coalizione, che
chiaro
nel frattempo va definendo i suoi programmi. Il programma su Palermo, come dici tu, il libro bianco, ma io fino a ieri ho fatto un incontro, mi chiedono: ma qual è il tuo programma su Palermo? Poi ci sono varie punte specifiche che possiamo andare a definire, certo, ma io credo che la cosa fondamentale che su Palermo dobbiamo fare è quella di farla tornare alla normalità, perché una città che non ha manutenzione stradale, che ha 2000 bare, che ha la munizia in questo modo, che la puntatura degli alberi in abbandono, credo che la normalità sia il primo punto. Dopo possiamo parlare di qualcosa di più, ma intanto torniamo a far sentire i palermitani cittadini italiani, perché in certi casi non li si sentono più.
Dobbiamo smetterla di stupirci della normalità, esatto. Cioè deve tornare a essere normalità. Mentre l'ascoltatore, un altro, mi dice: la risposta di Gelarda in materia di restrizioni è consona al mio pensiero, speriamo riesca a convincere anche Roberto La Galla. Convincilo, che devo dire, non conosco in merito il pensiero di Roberto La Galla, magari
non lo conosco neanche io, però sicuramente una persona di buon senso e di buona di intelligenza politica. Non possiamo morire né di Covid né di diciamo di misure contro il Covid. Esatto, dobbiamo trovare un giusto equilibrio.
La cura non deve uccidere il paziente.
L'obiettivo è campare.
Esatto, sopravvivere, vivere bene il più possibile.
Esatto.
Senti, è chiaro che tu l'hai sottolineato più volte, vieni da un'esperienza di polizia, quindi parliamo di sicurezza, anche se poi hai maturato competenze un po' in tutti i campi dell'amministrazione in questi 5 anni di consiglio comunale. Ovviamente io faccio i miei giri di telefonate, il tuo nome salta fuori in una possibile squadra di governo della città. Ci sono rumors confermati? Cioè possiamo ritenere possibile l'idea di vederti anche con un ruolo preciso e non solo quello di consigliere comunale?
Assolutamente, se si convergerà e mi si chiederà di andare a amministrare insieme al professore La Galla, io sarò ben felice. È chiaro che alla Lega aspettano degli assessori, perché
è inevitabile inevitabile dire che gli incarichi saranno divisi equamente.
Saranno divisi anche in proporzione. Poi credo che il professor La Galla sia una di quelle persone che ha già dimostrato, quando ha fatto il rettore, di preferire la meritocrazia ad altro. Credo che continuerà ad applicarlo anche in questo caso, quindi è possibilissimo che io possa avere un posto in giunta come altre persone. Io sono a disposizione, adesso vediamo come si svilupperanno le cose.
A metà tra la domanda e la provocazione scrive un ascoltatore: qual è il rischio di rivedere Giusto Catania assessore e o consigliere? Beh, sull'assessore non
sull'assessore
te lo si può chiedere,
zero all'infinito, okay. Perché dovrebbe vincere lui. Sul consigliere, è in proporzione a tutti quelli che ancora avranno, diciamo, il coraggio, mi permette di dire, di votarlo. Sarò franco e sarò giusto, insomma, qua un po' se la giocano. L'assessore Catania, ora, al di là della provocazione simpatica di colui che ci ha fatto la domanda, l'assessore Catania, subito dopo il sindaco Orlando, negli ultimi 5 anni è quello che ha fatto più danni di tutti da un punto di vista politico. Parliamo da un punto di vista politico.
Certo.
La sua gestione è stata sempre calata dall'alto, è stata sempre un po' avulsa dall'ascoltare la gente. Vi cito un episodio velocissimamente: in via Perez passavano i mezzi pesanti, loro avevano deciso di fare transitare in via Oreto attraverso la via Armò, che è una stradina minuscola, ignorando la strada precedente che si chiama, mi pare, via Vincenzo Errante. Abbiamo dovuto raccogliere 600 firme e consegnargliele per fargli capire che i mezzi pesanti che andavano a bloccare la via Armò non ci passavano, si bloccavano, litigi, gente che si prendeva legnate. Con 600 firme, coinvolgendo tutte le persone, ha capito e ha cambiato il senso di marcia, e adesso la situazione è cambiata. Ora è cambiata ancora meglio perché il ponte Corleone è riaperto, ma poi abbiamo visto una diminuzione di quasi il 70% di traffico. Cosa gli è mancato all'assessore Giusto Catania? Il monopattino che lo portasse in via Perez a vedere quella strada, perché forse il monopattino
non
gliel'ha
c'era
portato,
mai stato, magari
non lo so, magari quando era piccolo.
Ti giro l'augurio da parte dell'ascoltatore, aspetta che lo leggo. In questo momento politico tutti i vari candidati stanno affermando, promettendo, speriamo bene, speriamo che almeno gliene riesca una delle cose che ha detto, già sarebbe un risultato, considerando anche che la vecchia amministrazione ha lasciato il disastro, dice la mia.
Guarda, io
se
qua
potessi scommettere anche solo su una delle promesse che hai fatto che possa realizzarsi con una bacchetta magica, quale sceglieresti?
Allora, io non credo alla bacchetta magica. Io credo che se non si riorganizzano le cose si può andare avanti al governo della città per un altro anno e mezzo, poi ce ne possiamo andare tutti,
sì.
Quindi si chiama stato di necessità, quindi si deve ricominciare a fare quello che serve per rendere la città normale. O cominciamo a riasfaltare le buche o cominciamo a viaggiare sugli aeroplani e sugli elicotteri. Stessa cosa per tutto il resto. Quindi io vi dico, senza che nessuno avrà la bacchetta magica, senza che nessuno potrà fare miracoli, e soprattutto con una partecipazione importante della cittadinanza, perché voi le cose ce le dovete segnalare, ce le dovete dire. Io ho una pagina Facebook dove c'è pure il mio numero di telefono per i collegamenti con WhatsApp, i messaggi, dove ricevo ogni giorno decine di lamentele, richieste, proposte, e quindi è lì che dobbiamo andare a fare. Quindi bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però ci dobbiamo mettere un piede dietro l'altro, un gradino dopo l'altro, per riorganizzare e riprogrammare la vita in questa città.
Ultimissima domanda, ma tanto ci rincontreremo nei prossimi giorni e quindi parleremo anche di progetti. Mi sembra una bella domanda e mi frega perché è una domanda da giornalista questa qua. Buongiorno, perché prima l'Italia e non prima Palermo? Io in realtà il motivo lo so, però spiegalo tu.
Allora, prima l'Italia e non prima Palermo. Prima l'Italia è un progetto civico di Matteo Salvini, quindi noi non ci stiamo nascondendo perché il simbolo della Lega, vogliamo fare finta che non siamo con Salvini, siamo con Salvini, punto e basta. Siccome è il progetto politico che lui porterà, che noi porteremo avanti in Sicilia, ovunque, allora abbiamo dato un nome unico. A Messina ci stiamo candidando con la lista Prima l'Italia, alle regionali andremo con la lista Prima l'Italia, e per evitare la confusione che la gente un giorno ti vede prima Palermo, poi prima l'Italia, poi prima Messina, si è deciso questo logo carino, Prima l'Italia, con questo tricolore che è fondamentale per noi, che abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto, perché per noi il tricolore è il simbolo della nostra patria e del nostro orgoglio, e quindi Prima l'Italia è per questo.
Grazie a Igor Gelarda che è stato con noi in questo spazio amministrative autogestito dal candidato, e ti aspetto la prossima settimana con tanti altri argomenti, mentre c'è chi ti aspetta per un aperitivo proprio a Mondello, quindi poi ti giro l'invito in privato.
Bene, grazie,
è un uomo,
grazie.
Diciamo, è un uomo che ti aspetta.
Va bene,
grazie ancora Igor Gelarda, alla prossima. Mentre si chiude così ufficialmente l'appuntamento del Time Magazine, che torna puntuale domani già a partire dalle 10:30.